Le città invisibili. Voci, letture, rumori, racconti. In italiano, nel mondo.
Tagine. Il tagine. O la tagine. Non ne sono sicuro. Comunque, conoscete questa parola? Questa specie di pentola in terracotta, rotonda e dal coperchio tipico a forma di cono. Tagine. Ci si può cuocere dentro, piano piano, fino a renderle tenerissime carni come l'agnello, con della verdura e della frutta secca, tipo prugne o albicocche. E spesso il tutto speziato con della cannella. Tagine. Una delizia. E anche un oggetto bellissimo. Benvenute e benvenuti alle città invisibili da parte mia. Daniel Bilinco al microfono. Tagine, sì, una specie di pentola, sinonimo anche di tipi di pietanza, molto comune in Algeria e Tunisia, ma anche e forse soprattutto in Marocco. Ed è qui che andremo. Ma la tagine, o il tagine, che l'autrice sonora Alice Gussoni assaporerà insieme alle sue due figlie, sarà deliziosamente vegetariana e irripetibile. Ascoltiamo.
Allora, la borsa l'ho preparata. Devo prendere le batterie, documenti. Di casa.
Ele, hai preparato la borsa?
Mancano le mutande e i calzini.
Come mancano mutande e calzini?
Stavano ad asciugare, li ho lavati.
Giugno, la scuola è finita. A Roma, dove sono nata e cresciuta, giugno coincide con l'inizio delle vacanze per tutti gli studenti, perché finalmente ci si può svegliare tardi con la prospettiva di 3 mesi di libertà. Riconosco la stessa euforia negli occhi delle mie figlie. Il loro entusiasmo mi contagia e mi dà coraggio. Così prendo una decisione troppo a lungo rimandata. Voglio portare le ragazze a Casablanca, in Marocco, per un ultimo saluto alla casa di zio Massimo. Un posto diventato leggendario nella narrativa familiare, che a furia di parlarne sembra quello delle fiabe. Quando erano piccole, scherzando, zio Massimo lo chiamavo lo zio dei sogni. Arrivava a Roma sempre carico di regali e pronto a offrire attenzioni e coccole, per poi ripartire di nuovo verso quel luogo carico di mistero. E così la loro fantasia aveva trasformato casa sua nella reggia delle mille e una notte. E allora, tra un calzino spaiato e la ricerca della maglietta giusta da mettere in valigia, faccio mentalmente la lista delle cose da fare, ma ho un pensiero fisso. Mi chiedo come sarà l'arrivo a destinazione. Cosa proverò? Ho davvero fatto bene a decidere di andare noi tre sole? Non avevo mai realizzato potesse esserci una Casablanca in Marocco senza zio Massimo. Ed eccoci qua, sull'aereo diretto a Casablanca. Mentre siamo in volo, i ricordi cominciano ad assalirmi. Esattamente un anno fa, in questo stesso periodo, avevo telefonato a zio proponendo ad andarlo a trovare. Sempre noi tre, io e le ragazze. Non stava già bene. E così, per tirarlo su, scherzavo, facevo battute. Lo minacciavo di portare un po' di sano caos romano nella sua quiete rabbeggiante. E anche lui stava al gioco, rideva e mi rispondeva: «Vieni, vieni, così finalmente vi insegni un po' di bon ton». Poi però non se n'era fatto più nulla. Non ci siamo più andate. In famiglia succede spesso così. Si rimanda sempre e poi i giorni si riempiono di nuovi progetti, la vita scorre. E noi ci lasciamo trascinare verso altre mete. Zio Massimo poi assomigliava tantissimo a mia madre. Una somiglianza fisica sicuramente, ma anche nel modo di pensare, di scherzare e soprattutto di punzecchiarmi. Come lei c'era sempre un domani per fare le cose. e a volte succedeva pure che me la prendessi sul serio per le sue battute, ma era solo un attimo. Con zio era impossibile litigare. La sua dolcezza ti riconquistava subito. Era quasi struggente. Così finivo sempre col dargli ragione e non insistevo più di tanto. Saremmo andate l'anno prossimo, promettevo a me stessa. Finalmente siamo atterrate. Ci sono volute circa 3 ore. Non so se siete mai stati a Casablanca. All'uscita dall'aeroporto c'è sempre questa piccola folla che bivacca. Gente di tutti i tipi, accomunata dall'attesa. Come ovunque ci sono i tassisti, chi si propone come facchino. E poi ci sono i familiari dei ritornanti, quelli che tornano dall'Europa. Magari aspettano il nipote o il marito di ritorno dall'Italia, dalla Francia o dalla Spagna, dal Belgio. Hanno tutti gli occhi carichi di aspettative, di storie. Chissà quante cose avranno da raccontarsi. Io mi faccio film in testa a guardarli ogni volta. Comunque, ora siamo arrivati. Eccoci a casa, come la chiama la gente del posto. Una volta uscite dal terminal, le figlie mi si stringono vicino, un po' emozionate. Di solito veniva zio a prendermi, oppure mandava un autista. Questa volta devo sbrigarmela da me. Io che non capisco bene il francese e l'arabo, proprio zero. Qualcuno qui spiccica anche qualche parola d'inglese, ma sono solo i più giovani. E così mi ritrovo a parlare questa lingua inventata, un po' di italiano e un po' a gesti. E quando ci si avvicinano degli uomini che cercano con gentilezza di prenderci la valigia, gli rispondiamo automaticamente all'unisono «No, grazie». Loro non insistono e ci lasciano passare tranquillamente. Poi prendiamo un auto a noleggio e imbocchiamo la strada. Dall'aeroporto Mohammed Sank andiamo verso la città, direzione casa di zio. Il tizio dell'agenzia di automobili mi ha fatto 1000 raccomandazioni su quanto sia difficile guidare qui e poi di stare attenta e bla bla bla. E dentro di me l'ho pure preso un po' in giro, come se davvero il traffico potesse essere peggiore di quello di Roma. Ma poi è arrivata la prima rotonda, quasi sbando per evitare un motorino che mi taglia la strada. Zio me lo diceva sempre e non si fidava a prestarmi la sua automobile per guidare in città. Così ogni volta che venivo a trovarlo regredivo allo stadio di nipotina neopatentata e non c'era verso di fargli cambiare idea.
Alle macchine, ho capito, ma che dicevo, c'era un motorino che mi stava... Che fa? Vado sopra, che succede qua? Aiuto, vado sopra.
Ok, in effetti il traffico arabo è un po' caotico.
Eh sì, devo girare, devo tornare indietro.
Ma nulla che non si possa affrontare con un po' di sangue freddo. E poi per fortuna ci sta la radio. Sono Viola ed Elettra a darmi le indicazioni con il navigatore e a scegliere la stazione locale con le hit dell'estate.
Oppure lo faccio andare in qua, in giro in Madrid. Che secondo me è la cosa migliore.
Sì, sì, qua poi c'è una specie di rotonda, ce la posso fare.
Perché no?
Abbi fiducia. Credi in me.
Allora, oh, io credo col Big Mac.
Ecco, esatto, non te lo compro. Ma dai, c'è un McFlurry al bacio Perugina.
Oh mio Dio, ma perché in italiano c'è? Che italiano?
Mentre guido, ai lati della strada scorrono immensi cartelloni pubblicitari con immagini di mega burger e gelati di ogni forma e colore. Roba che non ci si aspetterebbe di trovare in un paese arabo. Ma qui tutto è in completa trasformazione e la città è come un organismo vivente. Sembra quasi di vederla crescere a vista d'occhio per la velocità a cui si espande.
Oh mio Dio!
Casa di zio si trova lungo la Route Azmour, un'arteria ad alto scorrimento da cui si diramano stradine secondarie che si aprono sui quartieri residenziali di Anfa. Qua e là spuntano sagome scintillanti di grattacieli nuovi di zecca. Non sono altissimi, non grattano davvero il cielo, ma rispetto al resto degli edifici svettano, cozzando un po' col resto dell'ambiente.
No, non attraversare adesso, ti prego, fammi passare. Grazie. Adesso mamma gira con me.
No,
lo skyline, man mano che ci avviciniamo al centro, si apre, lasciando intravedere l'oceano al di là. Una metropoli bianca con riflessi d'argento. Eccola finalmente, la mia casa blanca. Zio mi raccontava spesso di questa cementificazione selvaggia della città. Lui faceva l'architetto e seguiva con preoccupazione il piano edilizio che da qualche anno a questa parte sta interessando l'intera area del centro-nord, in particolare nelle zone di Marrakech, Tangeri e Casablanca. Era spesso caustico nei suoi commenti. La sua paura era che questa bolla edilizia potesse rovinare in modo irreversibile la cultura millenaria che gli aveva catturato il cuore quando si era trasferito per vivere qui e lavorare oltre 30 anni fa. Gli ho sempre chiesto come e perché avesse scelto proprio Casablanca e lui rispondeva semplicemente che si era sentito accolto. Zio non era adatto all'isterismo lavorativo dell'Occidente, dove gli studi di architettura sfornano progetti in serie con gare a ribasso. I suoi modi si addicevano di più all'opulenza delle residenze dei funzionari della corte reale marocchina, per cui spesso lavorava. Dove io vedevo solo complessità e formalismi, lui aveva trovato ricchezza espressiva. Comunque, mentre guido, mi rendo conto che questi grattacieli non li ricordo proprio. È come se fossero spuntati ieri e aprono una crepa in quel paesaggio da favola che fino ad ora era stata la mia Casablanca. Boh, finalmente riesco a girare a sinistra.
Va bene, va bene, va bene. Senza che ci scomponiamo troppo, guarda, eccomi, ce l'ho fatta!
La prima volta che ho messo piede in Marocco avevo 18 anni e zio aveva appena comprato casa sua. Più che una casa, un lussuoso appartamento di circa 200 metri quadrati, tutto arredato da lui in perfetto stile déco, vista mozzafiato sull'oceano. Dentro un odore, un profumo buonissimo, resinoso. Zio aveva curato ogni dettaglio di casa in modo maniacale. Era fissato. All'epoca andavo ancora al liceo e zio diceva che ero poco più civilizzata di una gatta selvatica. Non capivo un cavolo di design e zio cercava di conquistarmi con piccoli gesti. Ad esempio la tavola, sempre apparecchiata con una mise en place impeccabile. Poi il terrazzo, che aveva trasformato in un giardino d'inverno, traboccante di monumentali piante grasse, dove prendevamo il caffè. E poi la ricerca dei punti luce, con applique scultoree. Di ognuna mi raccontava dell'epoca, dello stile, del designer che le aveva progettate. Parlava una lingua assolutamente sconosciuta, ma che mi piaceva ascoltare. Questa sensazione di estraneità al mondo di mio zio ce l'ho sempre avuta. Nell'appartamento avevo come l'impressione di trovarmi su un set cinematografico e a volte mentre giravo per le stanze cercavo uno specchio per controllare che anche io fossi in ordine. Stare con lui mi faceva venire voglia di cose belle. Non so se mi spiego. Era stimolante, mai distruttivo. In seguito sono tornata a casa sua con un fidanzato e poi con Viola appena nata. Qui a casa di zio ho scritto la mia tesi di laurea sui paesaggi sonori e nel giardino sottostante ricordo di una volta con Viola in braccio piccolissima, un raro momento di estasi. Camminavo tra i fiori di hibiscus e le bougainville, aspirando il profumo dell'oceano. E mi sentivo a posto con l'anima.
È chiuso?
Appena arrivate, incontriamo il portiere. Lui mi riconosce e mi saluta cordialmente. Quando entro mi viene voglia di salutare ad alta voce. Vorrei dire, guarda zio, ho guidato fino a casa. Hai visto che lo so fare? ma c'è silenzio. Entriamo. Le ragazze vanno dritte alla finestra, come falene attratte da una lampada. La vista da qui è bellissima. L'oceano a Casablanca è così azzurro che sembra quasi il Mediterraneo.
La prima cosa che faremo è aprire. Sì.
Oh mio Dio.
Vieni, Viola, Elettra, faccia.
Mettetevi un attimo dietro, senza fare rumori. Mi devo fare un video.
Oddio.
Lungo la spiaggia intravediamo i patiti del surf e tutti i bar aperti. C'è qualche famiglia che cammina, tanti giovani. La Corniche qui è vissuta come in qualunque altra città marinara. Il lungomare è un posto dove si passa dopo la scuola o dopo il lavoro per fare una passeggiata oppure una partita a calcio o anche solo per prendere una spremuta, che qua è buonissima in tutto il Marocco. Ascoltiamo le voci portate dal vento. Quando mi giro, l'appartamento è uguale a sempre. Sembra che zio sia appena uscito per andare a comprare le sigarette. E quante ne fumava. È tutto in ordine, ma trasmette come un senso di vuoto. Di vuotezza, ecco. Inspiro il profumo penetrante della tuglia, il legno utilizzato in tutto il Nord Africa per l'arredamento. L'aria ne è impregnata. Si mischia a quello delle altre piante odorose del balcone. Mi giro un po' la testa. Quando riapro gli occhi, scopro le mie figlie a fissarmi. Ci guardiamo un attimo e poi scoppiamo a ridere. Poi vengo attratta dal richiamo di una voce familiare.
La maison.
È Amal.
La maison. Toujours. Elle reste au balcon, elle voit des fleurs.
Parfait.
Non, non. E après. Normalement, à 3 heures.
Ecco, questa che sentite è la sua voce. È la signora che è stata vicino a zio fino alla fine. E che ora si prende cura di questa piccola osi casalinga in nostra assenza. Viene a dare l'acqua alle piante, fa la polvere. Ora lavora all'appartamento di fronte e mi spiega che dal balcone può vedere casa di zio. Lo dice con un sorriso un po' triste, ma è contenta di poter passare ancora qui ogni tanto. La sua figura piccola e tonda si accorda con i modi dolci di una fata delle fiabe. Zio le voleva un gran bene, ce ne parlava spesso. Anche se non lo diceva, aveva nostalgia di noi, della sua famiglia. Così Amal gli dava un po' di quel calore domestico che quando vivi da solo ti manca. E infatti per darci il benvenuto Amal ci ha preparato una tagine di legume e dei dolci tipici arabi, che uno guarda su internet, legge la ricetta e si dice «Semplice, ora li faccio». E invece poi la ricetta non viene mai come questi che prepara Mal, e non lo so perché. Le chiediamo come si chiamino in arabo. Le faccio cenno di sedersi con noi, ma lei mi risponde di no. Anche lei sorride. Tra un gesto e due parole in francese ciancicate male, ci invita a fare un giro con lei alla Medina, la parte più antica della città. Abita lì, Amal.
Ah, tu ci vieni a Medina? Sì, sì. C'est mieux avec mes enfants? C'est pas grave?
Sì.
Avec mes enfants?
Sì.
D'accord. L'important, c'est rester tranquille. Toute la journée avec toi, c'est pas grave.
Ah, ok.
La Medina viene chiamata Dar al-Beida, e cioè Casa Blanca in arabo, e sorge sulle ceneri di una distruzione. I portoghesi la rasero al suolo a cannonate nel 1400 e qualcosa. È, o meglio era, il centro della città prima che la furia costruttrice facesse esplodere il diametro della città per oltre 30 km lungo la costa. Quando arriviamo inizio subito a registrare. Ci guardiamo intorno. Amal intanto indica qua e là. Presto ci sarà una nuova distruzione. verrà buttata giù tutta quella parte di edifici costruiti negli ultimi 60 anni, la zona a ridosso delle antiche mura. Accanto a questa parte vecchia, dice, sorgerà un quartiere nuovo di zecca. Un altro, penso tra me, come del resto in tutta la città, dove i cantieri sono praticamente ovunque. Poi Amal ci porta nei pressi di casa sua e ci presenta la figlia di 8 anni, Aisha. È una bimba dalle guance paffute e lo sguardo da cucciolo. Assomiglia tutta alla mamma, la figlia di una fata maghrebina. Viola ed Elettra lanciano gridolini di festa, la abbracciano, la coccolano, parlano a gesti, riescono a comunicare benissimo. Mentre ce ne andiamo in giro, mi chiedono sottovoce se da grande anche Aisha dovrà portare il velo. Non lo so, immagino che dipenda da tante cose, rispondo. Mi viene in mente la volta in cui ero a spasso per Boulevard Mohamed Sank con zio, poco distante da qui, e lui mi fece notare come molte donne in Marocco portassero il velo come si indosserebbe un cappellino alla moda, con leggerezza, con coquinerie, credo mi dicesse. Le donne qui non tutte hanno il capo coperto. Ci sono quelle che portano il velo come un accessorio di bellezza, o chi lo chiude tutto, come Amal. Per gioco è proprio Mal che convince anche noi a indossarne uno e a fare un giro con l'abito tradizionale, l'hijab. Allora saliamo a casa sua e qua ci presta alcuni vestiti. Quando torniamo in strada nessuno ci nota più, gli sguardi passano oltre. Io così vestita ho caldo e mi sento anche un po' impacciata, mentre Viola ed Elettra sono perfettamente a loro agio. Boh, Amal e la figlia sono soddisfatte di questo piccolo gioco. Sento di volerle bene. Attraversiamo il souk, il mercato rionale, ed entriamo nell'ombra dei vicoli coperti da intricati pannelli di legno, da cui il sole che filtra crea strani giochi di luce. I ricordi tornano a zio. Si era trasferito qui all'inizio degli anni 90. Fuggiva da una disastrosa storia d'amore e altri guai. Non pensava di rimanerci a vivere per sempre. Ma poi il lavoro aveva dato una svolta imprevista alla sua vita. Dove in Italia non era riuscito a trovare soddisfazione, qui aveva avuto grandi riconoscimenti. Aveva progettato le ville e gli edifici che avrebbero fatto la felicità di qualunque architetto. Una volta ci invitò a passare il Capodanno in una specie di castello in costruzione, con tanto di pinnacoli, torri e cupole degne del palazzo di un racconto di Scheherazade. Era il cantiere della villa di un ricco magnate che aveva organizzato questa festa incredibile. Mancavano giusto gli elefanti addobbati, ma per il resto c'era tutto. Suonatori, fakiri, tappeti a ricoprire ogni angolo e fumi odorosi di incensi. E ovviamente fiumi di champagne. Anche se questo non era rispettoso dei dogmi religiosi, l'aria festosa aveva contagiato anche i costumi dei più ortodossi. Zio Casablanca era diventata una sorta di Agrapa, la città incantata di Aladino, dove per magia il ragazzo di strada, un poco di buono, era riuscito a diventare un principe. Ma per vivere tutto questo aveva dovuto rinunciare all'amore di una famiglia, che qui non è concessa se ami gli uomini. In una delle nostre ultime chiacchierate mi aveva confessato che era l'unica cosa che rimpiangeva di non aver realizzato nella sua vita. Una famiglia. Mi manca, zio Massimo. Avrei voluto averlo qui con noi in questo momento. Ci avrebbe preso in giro sicuramente per il modo trasandato di indossare il velo, ma sotto sotto sono sicura che sarebbe stato deliziato da questo travestimento. A Caldate troviamo ristoro in una piazza dal nome per me impronunciabile, dove giganteschi alberi dal tronco carnoso fanno ombra a chiazze scure. Mi lascio ingolosire da un carrettino, dove un ometto buffo prepara, con una piccola grattugia elettrica, succo di canna da zucchero fresco, proprio all'ingresso della moschea, che richiama i fedeli alla preghiera. Il muezzin qui canta ben 5 volte al giorno, mai alla stessa ora però, perché il richiamo segue il ciclo solare. Non lo sapevo, stupidamente credevo fosse sempre ad un orario prestabilito, come le campane. Ci si abitua in fretta al loro richiamo.
أشهد أن محمد رسول الله.
Questo che sentiamo, ad esempio, è il muezzin della moschea di Hassan II, la grande moschea, dove ci porta Mal a godere del panorama. L'enorme edificio si affaccia sull'oceano e mentre camminiamo osserviamo alcuni ragazzi che si tuffano con destrezza giù dal cornicione nelle onde, sfidando a guardie e ladre gli uomini della sicurezza, che tentano pigramente di fermare i loro salti. Sembra un po' pericoloso per via della risacca, ma i ragazzi si divertono un mondo. Si vede che è un gioco che fanno spesso e con le figlie facciamo il tifo per loro. Mi ricordo di una foto che ritraeva i miei, giovanissimi, al mare, con mia madre, mio padre e zio. Tutti portavano i capelli lunghi ed erano sorridenti e selvatici, come se a 20 anni, sempre insieme nei loro viaggi per il mondo. Un mondo che ormai è lontanissimo e che conosco solo attraverso qualche istantanea dell'epoca, quando era ancora possibile attraversare l'Africa e l'Oriente in autostop. Oggi ogni confine da qui al Saudi è segnato da un conflitto. Io ho nostalgia di quello zio capellone che mi sembra di non aver conosciuto abbastanza. Il mio era lo zio dei sogni, quello delle favole di Ali Baba, già adulto e raffinato, distante nel tempo e nello spazio. Stanche del sole cerchiamo riparo all'ombra di grandi ficus. E qua ci fermiamo ad ascoltare un suonatore Ngnawa, un musicista che tramanda i canti tradizionali delle popolazioni nomadi del deserto. È molto anziano, la sua voce arriva come un soffio, ma dentro porta quel vento che sa di sabbia e che qui soffia ancora alle porte della città.
1, 2, 3 The music, Ngnawa, Morocco.
Mentre ascolto, sento che finalmente la testa si fa più leggera. Penso che probabilmente quando ce ne andremo, saluterò ancora con il solito «Ciao Casablanca! Ciao zio!» ma che forse non tornerò più. Allora lascio che sia solo il suono a riempire la mia testa.
Torniamo a noi. Per riascoltare questa Casablanca raccontata da Alice Gussoni o altre sparse, ma non disperse, metropoli del mondo in lingua italiana, basta digitare poche semplici parole. Le città invisibili, RSI, Rete 2. È una bellissima sensazione sapervi all'ascolto. Da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono è tutto. State bene. Dimenticavo. Un caro pensiero anche a zio Massimo.